Gaga. Mocha.
Radio Gaga. Radio, what's new? Radio, someone still loves
science.
L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Mocha con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
Buongiorno Franco, buongiorno gentili ascoltatori, puntata numero 5 della 13ª stagione di Radio Mocha.
Oggi sei veramente affascinante, Giovanna.
Con la codina tipo bambina di 2 anni.
Non so come faccio a trattenermi, ma dovrò purtroppo...
Esatto, c'è un tavolo che ci divide. Ma bando alle ciance, Franco, di cosa hai parlato nella puntata, cioè nella tua rubrica di... sull'antropocene?
Allora, ho continuato a parlare dell'elemento numero 1 che arriva come secondo, ovvero l'idrogeno, e parlando anche di alcune applicazioni, ho parlato poi anche del deuterio, del trizio, e quindi penso sia abbastanza interessante. E grazie a Asimov, non si può altro che ringraziare per questa ispirazione a trattare gli elementi che formano i mattoni dell'universo. Godetevi appunto la seconda puntata sull'idrogeno.
Radio Mocha presenta Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
Dal Big Bang all'Antropocene, stagione 2, puntata numero 3, idrogeno, l'elemento più leggero. Seconda parte, il fuoco. È già abbastanza grave, ma non è l'unico pericolo implicato nell'uso dell'idrogeno. Finché l'idrogeno viene immesso nell'aria o nell'ossigeno un po' alla volta, si ottiene una fiamma gestibile. Supponiamo tuttavia che idrogeno e ossigeno siano ben miscelati. Nulla accade in condizioni ordinarie. Ma cosa succede se una piccola scintilla aumenta la temperatura di una piccola parte di quella miscela di idrogeno e ossigeno? Le molecole di idrogeno e ossigeno in quel pezzettino si combinano. L'energia che producono è sufficiente per far combinare le molecole vicine e queste innescano le molecole vicine a loro. In una minuscola frazione di secondo tutte le molecole si sono combinate e hanno rilasciato energia in un grande colpo. Questa si chiama esplosione. Qualsiasi sostanza infiammabile sotto forma di gas, liquido o polvere fine può esplodere se miscelata con l'aria. Ovviamente i motori a scoppio funzionano facendo esplodere una miscela di goccioline di benzina e aria. Ma la sostanza più comune in casa è il metano o GPL, e questo contiene idrogeno. Se il getto del gas viene aperto e lasciato aperto per alcuni istanti prima che il gas venga incendiato, come per esempio succede quando non funziona l'accensione automatica e si ricorre al fiammifero, si ha un piccolo scoppio prima che il gas si stabilizzi per una combustione silenziosa. Se il gas filtra via a causa di una perdita, può mescolarsi lentamente con l'aria nella stanza. Quindi, quando una scintilla incendia la miscela, l'esplosione può distruggere la casa e uccidere le persone. Questo in realtà è difficile che succeda con l'idrogeno, anche perché non c'è in casa, ma anche con il metano, perché idrogeno e metano sono gas più leggeri dell'aria e tendono a uscire dalla stanza. Ma invece può accadere spesso con il GPL, che è formato da idrocarburi più pesanti dell'aria e che quindi possono accumularsi in una stanza chiusa. Per questo di solito si sente parlare di esplosioni causate dalle bombole di GPL e le auto a GPL non possono entrare nei parcheggi sotterranei, anche se in realtà è possibile usare dei detettori di gas e scongiurare così il pericolo. Il modo in cui l'idrogeno brucia è stata la prima cosa che i chimici hanno notato al riguardo. L'idrogeno fu raccolto e studiato per la prima volta da un chimico britannico, Henry Cavendish, nel 1766, che lo chiamò aria infiammabile. Il suo nome moderno però le fu dato alcuni anni dopo dallo stesso Lavoisier, che dette il nome all'ossigeno. Chiamò il nuovo gas idrogeno dalle parole greche che significano dare origine all'acqua. Questo è un nome molto buono perché è esattamente ciò che fa l'idrogeno quando brucia, dà origine all'acqua. Se si tiene un pezzo freddo di vetro o di porcellana sopra una fiamma di idrogeno, si vede che si accumulano goccioline di acqua. Anche quando si mette una pentola di acqua fredda sulla fiamma del fornello si osserva la formazione di acqua sulla parte fredda della pentola. Il metano e il GPL sono formati essenzialmente da carbonio e idrogeno e bruciando si forma anidride carbonica gassosa e vapor d'acqua. Un uso dell'idrogeno che non ha nulla a che fare con la sua leggerezza o la sua capacità di bruciare è quella del miglioramento degli oli vegetali. L'olio ottenuto dai semi di cotone, per esempio, è economico e se ne possono produrre grandi quantità, ma a differenza del burro, dello strutto e dell'olio d'oliva, non può essere usato in cucina. L'olio di semi di cotone ha un sapore deciso e piuttosto sgradevole. La molecola dell'olio di semi di cotone contiene molti atomi di idrogeno, oltre 50, e come tutti gli idrocarburi è essenzialmente formata da una catena di carbonio circondati da atomi di idrogeno. Alcuni dei legami tra atomi di carbonio sono doppi, ovvero insaturi. Se l'olio viene miscelato con l'idrogeno nelle condizioni appropriate di temperatura e in presenza di catalizzatori, questi legami possono aprirsi legando altri atomi di idrogeno. Quando gli idrocarburi sono abbastanza lunghi, sono solidi a temperatura ambiente. Si è formata la margarina. Questo grasso è bianco, in odore e in sapore, e si conserva molto bene. Questo processo è noto come idrogenazione. Quando le molecole di idrogeno si combinano con le molecole di ossigeno, formano nuove molecole contenenti due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno ciascuno. Tale molecola è ovviamente la molecola d'acqua. Tutta l'acqua esistente, tutti gli oceani, i laghi, i fiumi, la pioggia e anche la neve e il ghiaccio, e se è per questo anche il vapore, sono costituiti da queste molecole a tre atomi, composte da due idrogeni e un ossigeno. Sebbene l'acqua sia così comune che la diamo per scontata, è davvero una sostanza notevole. Tanti libri possono essere scritti, e in realtà lo sono stati, sui molti modi in cui l'acqua rende possibile la vita. Possiamo farci un'idea della sua importanza dal fatto che circa il 60% del peso di un essere umano è acqua. È a causa di queste molecole d'acqua che ci sono più atomi di idrogeno nel corpo umano di tutti gli altri tipi di atomi messi insieme. Così come l'idrogeno e l'ossigeno si combinano per formare acqua, viceversa la molecola d'acqua può essere scissa in idrogeno e ossigeno. Lo facciamo immergendo i fili nell'acqua e facendo passare una corrente elettrica, come abbiamo già descritto nella puntata scorsa. Un modo più antico per ottenere l'idrogeno era prenderlo da composti chiamati acidi. Tutti gli acidi contengono atomi di idrogeno che sono tenuti insieme in modo alquanto lasco. Se alcuni metalli vengono posti in un acido, l'acido si combina con il metallo e rilascia gli atomi di idrogeno. Gli atomi così liberati si combinano per formare molecole di idrogeno che si raccolgono come idrogeno gassoso. Gli accumulatori delle automobili contengono un acido e un metallo e in determinati momenti può accumularsi idrogeno gassoso. Una volta le batterie erano aperte per permettere il rabbocco di acqua. Le persone che hanno usato un fiammifero per vedere se il livello dell'acqua era giusto, a volte sono state ferite dall'esplosione che ne è seguita. A me personalmente è successa una cosa del genere quando ero alle medie, perché si doveva fare appunto l'esperienza dell'idrolisi dell'acqua e raccogliere l'ossigeno in una provetta e l'idrogeno in quell'altra. E io ero ovviamente l'incaricato a fare l'esperimento perché la professoressa era una matematica e si sentiva inadeguata. Per dimostrare che effettivamente quello che si era raccolto in una delle provette era idrogeno, si doveva accostare un fiammifero e si sarebbe dovuto accendere. Però il problema è che non eravamo stati abbastanza accurati e nella provetta non c'era solo idrogeno, ma c'era anche ossigeno. Quindi quando ho avvicinato il fiammifero è esplosa la provetta, riempiendo tutti di minuscoli frammenti di vetro. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma quello è stato l'ultimo esperimento che si è fatto. Facciamo una pausa e continuiamo.
When something so near and dear to life explodes inside, you feel your soul is set on fire. When something so deep and so far and wide falls down, your cries can be heard so loud and clear. Your life is your own, you're in charge of yourself, master of your own. In the end, you have to face it all.
Ora, l'acqua non è l'unico composto che può essere formato da atomi di idrogeno e ossigeno. Proprio come un atomo di ossigeno in più può essere aggiunto all'ossigeno ordinario per formare l'ozono, attivo e instabile, così un atomo di ossigeno in più può essere aggiunto all'acqua per formare la cosiddetta acqua ossigenata. La molecola di perossido di idrogeno o acqua ossigenata, appunto, contiene due atomi di idrogeno e due atomi di ossigeno. Il perossido di idrogeno è in qualche modo simile all'ozono, perché anch'esso rilassa ossigeno estra il più velocemente possibile. Come l'ozono, il perossido di idrogeno è una candeggina e un killer di batteri. L'acqua ossigenata è così attiva che è stata utilizzata nelle miscele chimiche che hanno alimentato razzi e siluri. Il perossido di idrogeno viene miscelato con acqua per renderlo più sicuro da usare. Quello che si compra in farmacia, quello che si acquista in farmacia è composto per il 3% di perossido di idrogeno e il 97% di acqua. Se fosse più concentrato sarebbe troppo forte da usare sulle ferite. Si può comprare anche acqua ossigenata più concentrata, per esempio per decolorare i capelli, o ancora più concentrata per usi industriali. La luce e il calore fanno sì che il perossido di idrogeno si scomponga più velocemente dell'acqua normale. Per questo motivo le farmacie vendono il perossido di idrogeno in una bottiglia opaca, possibilmente scura, per tenere al riparo della luce, e l'etichetta dice di conservarlo in un luogo fresco. Ora, quando si usa l'acqua ossigenata per disinfettare le ferite, si vede che si forma una specie di schiumetta bianca. Questa formazione di schiuma è proprio causata dal gas di ossigeno che si forma mentre il perossido di idrogeno si decompone. Un esperimento che si può trovare su YouTube e anche nella puntata The Vengeance Formulation della serie Big Bang Theory è la fontana di schiuma, o anche il dentifricio dell'elefante. Si usa acqua ossigenata al 6%, quella che si trova nei negozi di cosmetica per schiarire i capelli, oppure anche più forte se si trova, sapone da piatti e colorante alimentare. Si mescola il tutto e si mette poi in una bottiglia o anche in una beuta. L'importante è che abbia la bocca abbastanza stretta in maniera da concentrare la fontana. Dopodiché si aggiunge un catalizzatore, che può essere anche lievito in polvere sciolto in acqua, oppure ioduro di potassio, che si trova anche nel sale iodato ed è venduto in farmacia come disinfettante. L'ossigeno rilasciato forma delle bolle e, combinandosi con il sapone, forma della schiuma che, appunto, se la bottiglia ha un collo abbastanza stretto, esce violentemente e può innalzarsi anche per qualche metro. L'idrogeno, oltre a quello, diciamo, normale con un solo protone, ha altri due isotopi, il deuterio, formato da un protone e un neutrone, e il trizio, un protone e due neutroni. Il deuterio è stabile ed è presente nell'acqua in una piccola percentuale. Sostituendo l'idrogeno delle molecole dell'acqua con il deuterio si forma l'acqua pesante, che in realtà è solo il 10% più pesante dell'acqua. L'acqua pesante viene usata come moderatore nel reattore ad uranio naturale, CANDU, perché non tende a assorbire neutroni, come invece fa l'idrogeno dell'acqua normale, diventando appunto deuterio. La Germania nazista non riuscì a costruire un reattore nucleare funzionante durante la Seconda Guerra Mondiale anche a causa della scarsa disponibilità di acqua pesante, di cui, nell'ambito del raid del Telemark, un grosso carico fu distrutto da quattro paracadutisti britannici che fecero esplodere il battello che lo trasportava. L'acqua pesante è anche particolare perché in grande quantità è velenosa. Dato che il deuterio ha una massa doppia dell'idrogeno, nel legame con l'ossigeno forma una molecola con angoli e distanze di legame diverse da quelle dell'acqua normale e quindi, se in grande concentrazione nel corpo, causa avvelenamento. Questo, diciamo, è un po' una cosa particolare perché di solito gli isotopi sono chimicamente indistinguibili, ma non il deuterio. L'acqua pesante si usa anche per rilevare neutrini. L'interazione con un neutrino può convertire il neutrone del deuterio in un protone e un elettrone. Quest'ultimo viene rilasciato a una velocità più alta della velocità di fase della luce nell'acqua e quindi causa una radiazione Cherenkov che può essere rilevata determinando anche la direzione di incidenza del neutrino. Il trizio invece è un isotopo radioattivo con una emivita di 12 anni. Viene usato nei visori notturni degli eserciti in quanto genera una debole luce che dura decenni senza bisogno di batterie. Dato che emette beta a bassa energia, non è quasi pericoloso. Con il deuterio può essere usato per la fusione nucleare. Dato che è piuttosto raro in natura, però, si vorrebbe produrlo on the fly nei reattori, circondandoli di litio che, bombardato da neutroni prodotti, si trasforma in elio e trizio. L'idrogeno al giorno d'oggi viene proposto come vettore energetico al posto del metano. Rispetto a questo ha alcuni vantaggi e molti svantaggi. Quando brucia, rilascia solo acqua, senza anidride carbonica, e soprattutto può venire usato nelle pile a combustibile per generare direttamente energia elettrica, senza passare dai motori termici. Inoltre genera una fiamma ad alta temperatura che è ottima per gli usi industriali dove è infattibile usare pompe di calore. Però non esistono miniere o pozzi di idrogeno, va prodotto dove c'è abbondanza di energia e spesso a partire proprio dal metano. È più costoso produrlo a partire dall'acqua, a meno di avere delle sorgenti di calore ad alta temperatura che possano dissociare direttamente la molecola di acqua, per esempio in alcuni reattori nucleari veloci, ma ci sono dei processi chimici e biologici che sembrano promettenti. Inoltre, mentre apparentemente potrebbe sostituire metano nella rete di distribuzione, c'è il problema che l'idrogeno, essendo così piccolo, sfugge attraverso le valvole e addirittura attraverso i tubi usati per il gas naturale. Quindi richiederebbe il cambiamento quasi completo della rete di distribuzione. Anche l'uso per autotrazione ha dei problemi. Il serbatoio di idrogeno deve essere mantenuto a una pressione che può arrivare fino a 700 bar. Questo valore così elevato è necessario per contrastare il più possibile la sua scarsa densità energetica in termini di volume. Infatti, pur avendo una densità energetica in termini di numero di atomi che supera quella di tutti i comuni carburanti, le molecole tendono a non voler stare vicine, né tantomeno a passare allo stato liquido, a meno di non arrivare a meno 259 gradi, e quindi bisogna aumentare la pressione per farne stare il più possibile dentro la bombola e allungare l'autonomia di viaggio. Purtroppo non ci sono ricette facili da implementare per sostituire i combustibili a cui siamo abituati. Bene, per oggi è abbastanza, al prossimo elemento chimico.
Avete appena ascoltato Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
Bene, invece per l'intervista ho rincontrato, perché avevamo già incontrato 12 anni fa, non mi ricordo ben più, Daniele Vilone.
Sì, che è un mio amico, collega, che lavora al CNR di Roma, ha fatto tanti giri nel mondo prima di arrivare lì, comunque adesso si occupa di modellizzazione di sistemi sociali, ovvero costruire modelli per esempio ad agenti, dove ogni persona viene rappresentata da un avatar in qualche maniera, no? Nel computer, e poi si va a vedere cosa succede quando si fanno interagire.
Infatti nell'intervista ci ha raccontato due applicazioni di questi sistemi, senti un po'. Che bello, oggi rivedo di persona un amico nostro di Franco, Daniele Vilone, che è in presenza, è venuto in trasferta da Roma ed è già stato intervistato 10 anni fa, ma magari qualcuno non ha sentito l'intervista, quindi innanzitutto ben arrivato.
Grazie.
Ti chiedo di presentarti, quindi di raccontare al nostro pubblico chi sei e di cosa si stai occupando ultimamente.
Sì, anche perché in 10 anni le cose cambiano, quindi, e poi la gente si sarà dimenticata giustamente di me. Io adesso lavoro al CNR a Roma, l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, in un gruppo, un laboratorio che si occupa essenzialmente di simulazioni sociali, quindi facciamo modelli agent based di simulazioni sociali. Poi in realtà più di recente abbiamo cominciato a fare anche esperimenti con soggetti umani e insomma ci stiamo anche allargando nei nostri, diciamo, scopi di ricerca. Quello che sto facendo io al momento sono le cose principali, sono due argomenti di ricerca collegati chiaramente con i sistemi sociali. Il primo sono studi teorici e simulativi del fenomeno che è conosciuto come spirale del silenzio,
che in un
gruppo umano a volte succede che una posizione, può essere un'opinione che è ritenuta comunque quella giusta, quella maggioritaria, in realtà non sia quella davvero maggioritaria, per cui abbiamo origine a due fenomeni, diciamo, simili ma diversi. Uno può essere appunto quello che si chiama pluralistic ignorance, cioè tutti pensano che la maggioranza pensa A, in realtà tutti pensano B, però non sapendolo ognuno fa finta di pensarla come A. Questo è stato rilevato, diciamo, nel mondo reale la prima volta in un college americano, non ricordo quale, hanno fatto questo studio alle feste appunto degli universitari, in cui tutti si ubriacavano, ma intervistando le persone a quasi nessuno piaceva ubriacarsi, ma siccome tutti pensavano che fosse socialmente accettato, anzi fosse una cosa che che a tutti piaceva, allora ci si ubriacava in allegria tutti, ma quando era una cosa che non, alla maggior parte delle persone non piaceva, però pensando che tutti si, che anche agli altri piacesse, ognuno poi si accodava. Analogamente c'è questa spirale del silenzio, invece il fatto quando uno pensa di essere in minoranza magari non arriva a comportarsi come gli altri, come, o a dichiarare un'opinione contraria, ma semplicemente rimane in silenzio. A quel punto uno comincia a stare zitto, anche gli altri cominciano a stare zitti e si avvia questa specie di effetto valanga in cui poi la maggior parte delle persone non si sbilancia e rimane in silenzio, lasciando magari il campo a una minoranza chiassosa che sembra a quel punto dominare il panorama delle opinioni, ma solo perché gli altri se ne rimangono zitti. E stiamo facendo con la mia collega Eugenia Polizzi, che sempre nello stesso laboratorio lavora, questi modelli simulativi per studiare questi fenomeni essenzialmente su su reti sociali, quindi social media come essenzialmente Twitter e simili, che hanno una topologia particolare, sono reti molto eterogenee e hanno anche una dinamica un po' differente da quello che succede nel mondo reale, quindi stiamo facendo questi modelli simulativi, insomma speriamo di avere risultati presto, già ne abbiamo e vedremo insomma.
Quindi voi così andate, tanto per vedere se ho capito, andate a fare delle simulazioni, però andate anche a studiare, che ne so, il social network tipo Twitter e verificare che questo effettivamente
sì,
succeda?
Quello che fa da i nostri sono modelli teorici, quindi prendiamo una rete che ha topologicamente le stesse caratteristiche o quelle principali delle comunità in questi social media, quindi hanno, sono reti scale free essenzialmente ad alta eterogeneità, e abbiamo questi modellini di interazioni tra agenti in cui si scambiano le opinioni e decidono se parlare o non parlare a seconda, diciamo, di algoritmi cognitivi presi dalla letteratura. Adesso non entro nei dettagli, non c'è tempo, e simuliamo queste cose però appunto su topologie simili a quelle dei social media, che è diversa da quelle, diciamo, del mondo reale,
cioè,
e vediamo quello che succede. E in effetti un risultato che già abbiamo è che bastano pochi bastian contrari, molto chiassosi, molto fermi nelle proprie convinzioni, messi nei punti giusti, e a quel punto la maggioranza della popolazione dopo un po' rimane in silenzio, non si esprime più, anche se questi contrarians, come si dice, sono molto pochi, non sono in collegamento diretto con la maggior parte degli agenti, però avviano questo effetto valanga in cui ben presto con la fine la maggior parte della popolazione rimane in silenzio, anche se poi in realtà la posizione contraria alla loro è assolutamente minoritaria, ma pesantemente minoritaria anche.
E questo forse può, mi chiedo, mi viene in mente, spiegare anche il discorso per esempio degli antivaccinisti, dei
sì, che sono
eccetera,
molto, sembrano,
che sono tanto chiassosi,
sono molto chiassosi e sembrano essere molti più di quelli che in realtà sono. Ma ci sono anche degli studi in cui uno va a vedere la distribuzione delle opinioni nel mondo reale su Twitter, e su Twitter effettivamente risultano molto più polarizzate, perché probabilmente la maggior parte degli agenti che stanno lì, nel momento in cui vedono queste persone un po' chiassose così, sono spinte a non entrare nella polemica e a fare silenzio, per cui poi l'impressione che si ha uno leggendo sulla propria timeline quello che succede, cioè, oddio quanti sono, e questo magari può anche distorcere la percezione che poi si ha a livello politico, e quindi magari agire come se il mondo fosse diverso da quello che è.
No, esatto, esatto, mi veniva in mente anche un'altra cosa.
In questo si sopravvaluti la presenza,
esatto,
di questi.
Esatto, si sopravvaluta. Persone. Però questa cosa andrebbe, è interessantissima, e secondo me andrebbe poi fatta evidenziare anche a chi si occupa di politica e si basa su ciò che viene detto, ad esempio su social network.
Sì, sì, sì.
Ormai sappiamo che è diventato il Vangelo, no?
Esatto.
Per assurdo, però
quello che esce su Twitter poi arriva, non dico in Parlamento, non so, spero di no, però effettivamente viene un po' troppo probabilmente sopravvalutato da chi si occupa poi di fare politiche e poi sul terreno. Un'altra cosa di cui mi sto occupando, questo in realtà con un'altra collega, Giulia Andrighetto, sempre del laboratorio, è più collegato al, più direttamente collegato alla, alla pandemia, quindi, ed è un modello in cui di evoluzione pandemica, sempre, parte sempre dai modelli compartimentali, quindi SIR, SIRS, eccetera, un SIRS, in cui però ci chiediamo la distribuzione, innanzitutto la distribuzione, non consideriamo costanti nella popolazione i parametri del modello, essenzialmente ci concentriamo sull'infettività, cioè la probabilità che quando un infetto incontra un suscettibile, questo gli passi la, il virus, la malattia. Questo innanzitutto c'è da dire due cose. Il primo è che questa infettività è considerata quasi sempre costante, tra, cioè uniforme, e invece ogni individuo ha la sua.
È vero.
E questa variabilità dipende da due cose. Innanzitutto, vabbè, da caratteristiche fisiologiche, quindi c'è chi è più resistente, chi meno, poi c'è gli anziani, i giovani, eccetera, eccetera. Sono caratteristiche fisiologiche che cambiano, ma poi qui entra poi la, il discorso su, di scienze sociali, dipende anche da come poi il soggetto diciamo, rispetta le norme igienico-sanitarie, quindi quello che le rispetta di più avrà un rate di essere infettato o di infettare più basso, altri avranno una probabilità di prendere o trasmettere la malattia più alta. E quindi noi abbiamo cominciato anche qui, per il momento da un punto di vista teorico simulativo, a vedere questi modelli, a simularli, a vedere cosa succede. La cosa che abbiamo notato, e anche qui è uno studio, è un lavoro in corso, è che a parità di valor medio di questa distribuzione di infettività, un sistema con una varianza più, più grande, più alta, resiste meglio alla, alla malattia. Cioè, okay, per esempio, invece di avere tutti con la stessa, che si, certo, comportano bene allo stesso modo, più o meno bene, è meglio avere una parte di popolazione molto rispettosa e magari sopportare una parte di popolazione che proprio non ne vuole sapere. Questo c'è da dire che lo stiamo vedendo nelle simulazioni, e anche analiticamente si riesce anche a giustificare con dei calcoli anche bellini. Però è interessante perché c'è stato uno studio non su questo argomento, ma su la tendenza a evadere il fisco. È uno studio a cui ha partecipato appunto la mia collega in passato, in cui hanno visto, per esempio, hanno confrontato l'Italia e la Svezia, e anche se può sembrare sorprendente, in realtà la media di evasione fiscale tra Italia e Svezia è più o meno simile. Però in Svezia alla fine hanno meno perdite dall'evasione fiscale. Questo perché evidentemente loro hanno una più, anzi evidentemente è stato visto, perché poi hanno fatto delle survey, degli studi, e sì, effettivamente la variabilità è molto più alta lì in Svezia. Cioè qui ci comportiamo maluccio più o meno, con meno variazioni, quindi la maggior parte delle persone qui si comporta maluccio tutte allo stesso modo. Lì abbiamo una parte di magari gente onestissima che fa da scudo, diciamo, a quella parte che, certo, proprio si comporta malissimo. In realtà, se ci si pensa, uno lo può capire. Tornando al caso del virus, immaginiamo la situazione più estrema: abbiamo metà della popolazione che rispetta perfettamente tutte le norme igieniche, quindi diciamo non si infetta e non infetta, e una metà della popolazione che invece se ne frega e si infetta col massimo rate possibile. In realtà la parte che si comporta bene è come se fosse fuori dal sistema, perché
certo,
si, all'atto pratico si isola, perché non viene infettato, diciamo, nella situazione estrema ideale, poi qualcosa c'è, certo, sempre, però a quel punto tu è come se avessi in realtà solo metà della popolazione che ha a che fare con questa epidemia. Per cui alla fine quello che si vede è che il culmine, cioè il numero massimo di infettati decresce all'aumentare la varianza a parità del valor medio. E anche questo può essere utile quando uno va a pensare a delle politiche da attuare, perché forse uno può anche trascurare di andare proprio a prendere fino agli ultimi reprobi nell'ultimo angolo, andare a fare questa caccia che rischia anche di magari polarizzare ulteriormente,
esatto,
la,
esatto,
situazione, per cui si può gestire in maniera un po' diversa la presenza di individui che sono meno proni, diciamo, a rispettare certe regole.
Perfetto, no, temi interessantissimi. Non abbiamo più tempo, se no starei a parlare con te ore, ma ora andiamo a trasmissione e continuiamo a chiacchierare. Grazie mille, Daniele.
Grazie a te.
A presto.
Ciao, ciao. Come
soli nella notte noi ci incontriamo. Come due stelle noi silenziosamente insieme ci sentiamo. Non c'è il tempo di fermare questa corsa senza fine che ci sta portando via. E il vento spegnerà il fuoco che si accende quando sono in te, quando tu sei in me. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai perché andiamo ancora. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo.
Molto interessante, mi viene voglia di ricominciare anche a me a rifare queste simulazioni sociali. Ora sono invece più legato a, che ne so, intelligenza artificiale o altre cose più antipatiche, insomma.
Ripartirai, però noi dobbiamo dare una notizia ai nostri ascoltatori. Abbiamo fisicamente, ora lo faccio sentire, sentite il fruscio. Sentite,
quell'odore, non
l'odore
sapete...
di nuovo, di libro. E finalmente abbiamo tra le mani il nostro planner, il calendario 2023, gli strumenti della fisica
del Big Bang all'antropocene. Sì. È sempre ispirato alle lezioni che vi ho impartito l'anno scorso in via radio e che potete ritrovare sempre su Fisica X. L'abbiamo preso alcuni aspetti più interessanti di queste lezioni, convertito in un calendario settimanale, quindi è un planner, per cui potete tenerlo orgogliosamente davanti a voi sulla scrivania, appuntarci tutti i vostri appuntamenti e nel contempo leggere, diciamo, la lezioncina e poi riempire la sfida della settimana.
Infatti, e dobbiamo venderlo perché è stato il 2023, va venduto, quindi come fare ad acquistarlo questo libro? Perché sono, io volevo, sì, arrivare,
diciamo,
a dire questo.
La cosa più semplice è andare a venire al nostro Caffè Scienza, però se no abbiamo un form sul sito caffescienza.it da cui potete prenotarlo, dire mi piacerebbe ritirarlo da qualche parte, poi ci si mette d'accordo, oppure passare qui al Dipartimento di Fisica
o mandare una mail a info@caffescienza.it, quindi modi ci sono e è venuto veramente bene. A me
sì, sì, quelli
questo.
Che l'hanno letto si sono congratulati con noi, quindi diciamo, a parte venderlo, intendiamoci, è giusto un'operazione promozionale, non è che ci facciamo i soldi, soprattutto non ci mettiamo nulla in tasca io e Giovanna. E però vi segnalo anche che sto producendo anche la serie animata che in cui uso, diciamo, ve l'ho già raccontato, Mork e Mindy per diciamo animare dal Big Bang all'antropocene, che potete trovare sempre su Fisica X oppure su YouTube, sui soliti canali.
Bene, a questo punto si è detto tutto, poi ci saranno Caffè Scienza in presenza, ma di cui vi parleremo la prossima settimana. Stay tuned, come si dice.
Bene, a presto, ciao ciao
ciao ciao.
And that's all, folks.